Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio, le notizie e i servizi a cura della redazione. Apriamo con la cronaca, perché un uomo è stato trovato morto in un'abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze, zona Castello. Tra le ipotesi è quella di omicidio, da quanto emerso presenterebbe delle ferite di arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri sanitari del 118, ma per tutti i particolari in diretta Chiara Brilli, a te la linea.
Sì, abbiamo ancora poche informazioni, ma possiamo delineare un quadro che appunto le indagini adesso stanno portando ad accertare. Come dicevi, l'uomo è stato trovato morto nella notte all'interno di un'abitazione in via Reginaldo Giuliani. Secondo quanto riferito, la vittima presentava appunto delle ferite da arma da taglio e le indagini avrebbero già portato al fermo di 3 persone coinvolte nella vicenda, che sembrerebbe essere nata, e qui si formulano già delle ipotesi per quanto riguarda le motivazioni, da una spedizione punitiva legata allo spaccio di droga. Secondo queste prime ricostruzioni, 3 giovani avrebbero inseguito un uomo alla stazione di Rifredi. Questo, cercando di sfuggire, si sarebbe rifugiato nell'appartamento di un amico, appunto l'abitazione in via Reginaldo Giuliani. Il gruppo sarebbe poi riuscito a entrare nell'abitazione dove si è verificata la tragedia. L'uomo ha colpito e ucciso uno dei giovani, ferendo oltre altre 2 persone presenti in casa, che poi sono state trasportate successivamente all'ospedale di Careggi. Infatti, oltre alla vittima sono stati trovati 2 feriti, e dopo l'aggressione l'uomo si sarebbe dato alla fuga. Queste sono le prime informazioni, una notizia sicuramente in evoluzione per quanto riguarda la dinamica. Vi terremo aggiornati. A te la linea.
E veniamo alla politica, la questione dei CPR in fiamma, il dibattito a sinistra dopo le dichiarazioni dell'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, attuale eurodeputato del Partito Democratico. Sul CPR la sinistra deve cambiare approccio. Io non sono sul fronte del no assoluto, ci devono essere condizioni umane adeguate, ci deve essere trasparenza sulle regole per cui si finisce nel CPR. Questo è quanto ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando oggi a margine della convention Manifattura delle Idee, un futuro per l'Italia e l'Europa, in corso nel capoluogo toscano nella giornata di oggi e di domani. La questione, ha detto Sala, è perché uno entra in CPR, perché va rimpatriato. Qui arriviamo alle promesse di Salvini, al suo rimpatrieremo 600.000 immigrati. Noi oggi rimpatriamo meno di 5.000 immigrati all'anno, di cui 500 a Milano. Noi la nostra parte, ha detto Sala, la facciamo, ma non possiamo raccontare le balle che questo tema del CPR, come sono oggi gli accordi di reciprocità internazionale, che di fatto non ci sono, ci permetterà di risolvere il problema. Ma dicevamo dell'esternazione di Nardella il giorno dopo l'intervista alla Nazione. L'ex sindaco di Firenze, del reputato PD, parla di grande equivoco e dice che i CPR di Salvini sono diventati un centro di detenzione, sono un fallimento. Ma le sue posizioni comunque agitano il PD e il campo largo. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Nardella e i CPR, i centri di permanenza e rimpatrio, il giorno dopo quella che attraverso l'intervista rilasciata alla Nazione sembrava un'apertura. L'ex sindaco di Firenze ed eurodeputato del PD oggi puntualizza: sul CPR c'è un grande equivoco, dice, si sta facendo il referendum su come li ha cambiati Salvini, a noi non interessa dividerci sul CPR di Salvini perché hanno già dimostrato di aver fallito, si sono trasformati in centri di detenzione. Dario Nardella lo dice in occasione dell'apertura della Manifattura delle Idee in programma a Firenze oggi e domani. Inizialmente sembrava alto, sembrava un'apertura a destra che in queste ore ha comunque scosso il PD e ancora di più il campo largo. Primo fra tutti il presidente della regione, Eugenio Giani, che si è sempre opposto e continua ad opporsi ad ogni ipotesi di CPR nella nostra regione. Al netto delle posizioni, nel PD si discute comunque di come rendere le espulsioni più efficaci, mentre il nuovo patto per l'Europa, che entrerà in vigore a giugno, cambierà tutto e da Roma già si fregano le mani sperando che la soluzione Albania inizi a funzionare. Nel frattempo anche il campo largo si agita. Il consigliere regionale, capogruppo di AVS Lorenzo Falchi, dice che le parole di Nardella sono disarmanti. Nardella ribatte: se noi eludiamo questa domanda di sicurezza finiamo per cadere nella trappola delle destre. Servirà la puntualizzazione odierna a cambiare gli animi?
Ah sì. Veniamo a quello che è invece la notizia di oggi per la viabilità di Firenze, perché oggi era previsto e si è regolarmente verificato, nonostante qualche timore legato al tempo, lo spostamento del nuovo ponte della tranvia nella sua versione di prefabbricato dal posto in cui era posizionato, cioè sulla riva dell'Arno, piano piano verso poi il posizionamento definitivo. Sapete che c'è anche un sondaggio da parte di Palazzo Vecchio per trovare il nome al nuovo ponte, ma insomma, ha seguito tutta la mattinata per noi. Sandra Salvato, a te la linea.
Eccoci qua, Domenico. Sì, giorno storico, questa è l'espressione che hanno ripetuto all'unanimità tutte le cariche istituzionali, da Sara Funaro al presidente Gianni, l'assessore alla viabilità Andrea Giorgio, presente anche Dario Nardella e il segretario DEM Toscana Emiliano Fossi. Del resto, sono quasi 50 anni che non si costruiva un ponte a Firenze. L'ultimo è stato il viadotto del Barlungo nell'81. Non si è fatta sfuggire l'occasione neppure la cittadinanza. In tanti sono accorsi gomiti sulle ringhiere a guardare quella che a occhio nudo è un'operazione davvero quasi impercettibile. Il varo strutturale è consistito infatti nel caricamento di quest'opera di 140 metri su carrelloni speciali e nella successiva rototraslazione. Cioè, dalle 8 di stamani l'impalcato è stato progressivamente spostato e ruotato fino a raggiungere la posizione prevista. Una procedura che diremmo ormai conclusa, ma per circa un mese e mezzo la struttura resterà a sbalzo sull'Arno, si dice così, leggermente rialzata rispetto alla quota definitiva, con il cosiddetto becco sollevato. L'impalcato posizionato rappresenta dunque circa 2/3 dell'opera complessiva. E questo ponte, che è l'11° in città, sarà pronto in realtà per giugno. Ricordiamo, sarà 3 corsie, 2 verso il centro e una in direzione Gavinana, e poi 2 piste ciclabili. Sarà il simbolo, aggiunto Gianni, anche della nuova linea tranviaria verso Bagno Arricoli. Quando verrà inaugurato, infatti, chiuderà quello da Verrazzano, dove passeranno i binari di questa nuova 3.2.1. Questo ponte, per cui, come hai detto bene, è in atto il sondaggio per la scelta del nome, tutto al femminile, dalla Montalcini a Tina Anselmi, dalle sorelle Nencioni alla partigiana Gilda La Rocca, sarà lungo in totale 180 metri e ci svela l'architetto Rossi Prodi, che lo ha progettato, che non solo è lungo il doppio di quelli già in essere, ma che sarà anche il più alto per superare tutta l'Albereta, che viene così salvaguardata. Pensate che nell'ideare le linee di forza l'architetto si è ispirato addirittura alle costolature della cupola del Duomo. Concludo con qualche numero: al momento sul cantiere della tranvia lavorano 350 persone sulla linea che passerà di lì, e l'investimento di quasi 400 milioni di euro, di cui 80 da parte della regione e il resto è tutto PNRR. Ecco, il nuovo ponte fa parte di questo pacchetto. È tutto, a te la linea.
Grazie. Naturalmente si potrà votare per i cittadini fiorentini, possono votare per il nome del nuovo ponte. Ripetiamo le candidature: Rita Levi Montalcini, Caterina Nadia Nencioni, Tina Anselmi, Gilda La Rocca. Si può votare sui canali social ufficiali del Comune di Firenze, Città di Firenze, su Instagram e Facebook. A Firenze, come nel resto d'Italia, il personale sanitario, sostenuto dalla Federazione Nazionale dei Medici, ha realizzato ieri dei flash mob a sostegno il popolo palestinese e contro gli ultimi provvedimenti del governo israeliano nei confronti dell'ONG. Nel capoluogo toscano, in particolare, la rete sanitaria per Gaza e digiuno per Gaza si è mobilitata a Careggi, all'ospedale di Torre Galli, al Meyer. Impedire la cura ad una popolazione è una cosa atroce, e per noi che abbiamo un mandato etico è fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che sta succedendo a Gaza. Questo è quanto dice Cristina, infermiera di Careggi, tra le portavoci del movimento, insieme alla dottoressa Monica Raineri. Al microfono di Sandra Salvato.
Stiamo facendo questa raccolta firme per una mozione perché chiediamo appunto che i governi di Israele che si fermi rispetto a questa decisione, perché sarebbe una catastrofe maggiore, se può esistere una catastrofe maggiore rispetto a ciò che è già successo, per i Gazawi che non avranno né ospedali e neanche un'assistenza data appunto dalle ONG, che sono le uniche, i soggetti che si stanno preoccupando della salute dei Gazawi.
Noi abbiamo fatto anche un dossier in cui documentiamo tutta la distruzione sistematica di questi ospedali tramite link, articoli anche di giornali internazionali, eccetera. Sono stati presi di mira i medici e gli infermieri, gli operatori, anche quelli delle ambulanze, eccetera. Ora questa pressione grossissima sull'ONG, noi ci immaginiamo che se Israele avrà l'elenco di quali sono i sanitari che operano, li saprà individuare ancora meglio. Siccome sono stati dei target, lo saranno ancora di più. Abbiamo fatto un altro dossier sulla tortura degli operatori sanitari nelle carceri israeliane, quindi la decisione sia di uccidere, di imprigionare, di torturare il personale sanitario ha proprio lo scopo di fiaccare il morale della popolazione e di impedire che le successive generazioni di palestinesi abbiano quelle capacità tecniche in campo medico che queste persone portano e potrebbero insegnare.
In vista dell'iniziativa denominata Remigrazione, prevista per il 7 marzo a Prato, esprimiamo profonda preoccupazione e ferma contrarietà rispetto ad un evento che si svolge in una data dal forte valore storico e civile per il nostro paese, soprattutto per Prato. Il 7 marzo richiama infatti la memoria degli scioperi del 1944, una delle più importanti forme di resistenza civile operaia contro il nazifascismo. Questo quanto dice il presidente di ANED di Prato, Gabriele Alberti, e il presidente provinciale dell'ANPI di Prato, Angela Rivello, che aggiungono alla memoria storica non può essere piegata a narrazioni che alimentano paura, discriminazione e contrapposizione tra persone. Alberti e Rivello auspicano che la prefettura di Prato non dia autorizzazione a una tale manifestazione che è in contrasto con la Costituzione italiana. Sentiamo proprio il presidente ANED Prato, Gabriele Alberti.
Noi abbiamo contestato questa manifestazione ed esprimiamo anche una profonda preoccupazione e questa ferma contrarietà a un evento che viene svolto ovviamente per provocazione, una data dal forte valore storico e civile per il nostro paese e soprattutto per la nostra città. E poi anche perché questa memoria storica viene infangata da una narrazione invece che solitamente alimenta paura, discriminazione, la contrapposizione anche fra le persone. Quindi noi siamo estremamente contrari che questo non solo avvenga nella nostra città, ma che avvenga in una giornata così storica in forma di provocazione, perché questo noi leggiamo fra le righe di questa iniziativa. Quindi noi siamo convinti che questa memoria sia una responsabilità collettiva e quindi siamo contenti e siamo, come dire, non ci sentiamo soli rispetto a tutto quello che si sta muovendo intorno ad ANPI, all'appello di ANPI e ANED che insieme hanno fatto al prefetto affinché questa manifestazione non abbia le autorizzazioni che solitamente devono avere giustamente le manifestazioni di carattere politico che vengono fatte, e ci mancherebbe altro. In questo caso noi pensiamo che non siano in linea nel rispetto della Costituzione e dei valori democratici su cui è fondata la nostra Repubblica, e soprattutto infanghi il sacrificio di centinaia di operai pratesi che trovarono la morte proprio combattendo e tenendo lontano quelle parole di odio che spesso si trovano in queste manifestazioni.
Il poeta Umberto Saba sarà il protagonista della 25esima edizione dei Colloqui Fiorentini, la kermesse nazionale rivolta ad oltre 2200 partecipanti tra studenti e docenti provenienti da 112 scuole di tutta Italia. Iniziativa promossa dall'Associazione di Insegnanti DS Firenze e Toscana con il contributo della Fondazione CR Firenze, e in programma dal 5 al 7 marzo al Pala Wonni di Firenze. Maria Oliva Scaramuzzi, la vicepresidente della Fondazione Cassa Risparmio Firenze.
La Fondazione Cassa del Risparmio è esattamente 25 anni che è partner di questo progetto, che è uno tra i progetti simbolo nostro sull'educazione. È un progetto che include, ma soprattutto partecipano, ed è una sensazione bellissima nel momento della manifestazione, più di 2200 studenti, 112 scuole, vedere tutti i pullman che arrivano, palavanni, e soprattutto la sensazione è quella dell'interesse di questi ragazzi, perché vengono sempre identificati degli autori che parlano di fragilità, di sensazioni, di processi che oggigiorno il giovane ha. Quindi viene colpito nella profondità di poter approfondire, confrontarsi, entrare dentro a una lettura più profonda che possa dare delle risposte. La cultura per la Fondazione Cassa di Risparmio è uno dei vertici, rivolta soprattutto ai giovani in maniera diffusa, che vivono una realtà in cui c'è inclusione, in cui ci sono delle situazioni geopolitiche difficili e dove si può anche perdere, date anche le accelerazioni, date dei meccanismi che l'innovazione porge e sono utili da usare, ma il processo della lettura, il processo del confronto, il processo del sapere e della cultura è qualcosa che noi la vediamo come una medicina dell'anima del giovane, in modo che possa avere un pensiero libero, possa vivere l'attualità, il momento che stiamo vivendo, con delle risposte sensate che gli diano equilibrio e sensibilità.
Siamo in conclusione di GR, però prima delle previsioni del tempo vi ricordo che c'è un numero WhatsApp dedicato, ovvero il 5354737848. Qui potete mandare i vostri messaggi, un ricordo oppure un qualcosa che vi lega a Controradio, anche semplicemente farci gli auguri per i nostri 50 anni, e tutto questo per la rubrica che andrà in onda a partire dal lunedì 9 al lunedì 30 marzo, nella settimana alle 10 e poi alle 16, e il sabato e la domenica alle 9.45 e alle 16, dalla rubrica dal titolo Controradio, una radio stupenda che abbiamo pensato proprio per darvi voce nel 50esimo della nostra amata emittente. Siamo alle previsioni del tempo. Per quanto riguarda la regione Toscana, cielo localmente nuvoloso per nubi basse in mattinata, con schiarite in colline e montagna, locali banchi di nebbia, schiarite più ampie al pomeriggio, nubi di nuovo in aumento alla serata, venti deboli da sud-est, ma ricalmi o poco mossi, temperature in lieve calo. Le massime è davvero tutto. Grazie a Ragioni Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbasso qui in sede, l'ho visto aggirarsi da poco, ecco, lo vedo anche di fronte a me dall'acquario. Ciao Gio, tra pochissimo ai comandi, a partire dalle 16 invece arriva Giustina Terenzi, e poi Newsline serale, quindi l'informazione a partire dalle 18.45. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.